Allora, quando rientro in qui, non mi passo, mi riaperto. No, mi scrivi quali sono. Ti do un foglietto? Ce l'hai? Ti do un foglietto? Ta. Sì, allora, avvocato D'Agostino, difendo Firuzzi e Darè. Premetto che peraltro la posizione Firuzzi, essendo anche in codifesa con l'avvocato Tartarini, verrà poi trattata più analiticamente anche dalla collega. Allora, io parlo oggi 30 novembre 2007, a quasi conclusione di un processo che è durato in quest'aula un'eternità, per 1 o 2 giorni alla settimana, per un numero sterminato di udienze, e parlo a di fatti che risalgono a 6 anni, 4 mesi e 10 giorni fa, dei fatti enormi, dei fatti per molti aspetti abnormi nel senso più letterale del termine, che hanno interessato Genova, ma che soprattutto hanno posto all'attenzione del mondo intero, di tutta l'opinione pubblica mondiale, ma sicuramente a livello europeo, anche con una serie di note di protesta, di ambasciate, comunque di un'attenzione sicuramente importante. Quelle storture, è un eufemismo veramente chiamarle storture, che abbiamo visto con i nostri occhi in quest'aula, e letto giorno per giorno sui giornali e dappertutto fino a oggi, e tra l'altro la questione è tutt'altro che conclusa ed è tutti i giorni sui giornali. Storture del rapporto del nostro ordinamento materiale, della concreta esplicazione che si è avuta nelle piazze rispetto a quello giuridico. Io parto da qui e dall'evidenza concreta dell'impossibilità di addebitare a tutti gli odierni imputati, tutti, mi permetto di dire, anche a prescindere dalle loro condotte singole, oscurantismo, un po' di luce mi serve, a prescindere, dicevo, dalle condotte singole di ognuno, qualsivoglia responsabilità per quanto è avvenuto, per quanto è stato danneggiato, è finito danneggiato materialmente, io dico finito danneggiato, il 20 luglio 2001 per le strade di Genova. Parto da qui perché la fattispecie di reato che è stata contestata ai miei assistiti e agli altri 24 imputati di questo processo si fonda anzitutto e imprescindibilmente sulla commissione di fatti di devastazione e saccheggio, quindi di distruzione, di appropriazione contra legem di più beni. Devastazione per tutti credo comunemente significhi esplicazione di atti di vandalismo, di gratuita violenza sulle cose. A questa richiesta di concretezza della fattispecie penale, la pubblica accusa, come vedremo ancora più la difesa delle parti civili, ha dovuto rimediare con l'assoluta astrattezza dell'architettura giuridica che ha portato in aula 25 persone, erano 26 inizialmente per la verità, in maggioranza giovani, a prescindere dall'individuazione in concreto di condotte materiali che la norma richiede come fondamento. Quindi fatti di devastazione e saccheggio innanzitutto. Altri colleghi prima di me hanno analiticamente descritto quelli che sarebbero i danneggiamenti materiali di appropriazione, francamente nel caso che interessa i miei assistiti non se ne parla neanche, e che a tutto concedere consisterebbero poi nel danneggiamento di mezzi delle forze dell'ordine e di arredi urbani. I danneggiamenti degli arredi urbani sono, come peraltro quelli, i danneggiamenti dei mezzi delle forze dell'ordine, tra l'altro del tutto indeterminati, tutt'altro comunque che pacificamente ascrivibili ai manifestanti oggi a processo. Questa difesa non vuol negare, ne potrebbe farlo ragionevolmente, che il 20 e il 21 luglio 2001 a Genova siano andati distrutti i cartelli stradali, siano stati rovesciati i cassonetti di rifiuti, siano stati colpiti con sasso e altro i mezzi di pubblica sicurezza. Il punto non è questo, il punto è che il 20 e 21 luglio 2001 a Genova sono avvenuti dei fatti eccezionali e dei fatti imprevedibili, in gran parte e soprattutto nelle forme che si sono date. Ma di questi fatti non possono essere chiamati a rispondere questi 25 imputati, per un principio fondamentale che è alla base del nostro diritto e che è un principio fondamentale per cui la responsabilità penale è personale. La pubblica accusa è ben consapevole di questi principi, ovviamente, e ha cercato infatti di andare oltre, di trovare comunque un sistema per andare oltre, ricorrendo al tentativo di ravvisare da una parte l'altro elemento costitutivo del reato, cioè la compromissione dell'ordine pubblico, e dall'altro di attribuire a tutti gli imputati, in mancanza di indizi in questo senso, ancor prima che di prove, del dolo richiesto, cioè di una condotta partecipativa sotto il profilo concorsuale. I fatti di devastazione contestati a tutti gli imputati in realtà non sono pacificamente tali. I manifestanti oggi imputati, anche a voler ammettere a loro carico tutte le condotte concrete loro ascritte, non hanno compiuto atti di devastazione e saccheggio, hanno tirato al più qualche sasso, hanno rovesciato o trascinato qualche cassonetto o semplicemente si sono posti dietro questi cassonetti per ripararsi. Al mio assistito, come la stragrande maggioranza degli imputati, ai miei assistiti, scusate, sono contestati i fatti di devastazione che sono avvenuti in via Casaregis, in via Tolemaide, in piazza Limonda e in via Ivrea. Non si tratta di vetrine rotte, non di assalti a beni privati, non di vandalismi, non gratuiti atti appunto di aggressione a beni privati, ma ripeto, il lancio di alcuni sassi all'indirizzo di blindati in corsa peraltro, contro le persone, e lo abbiamo visto inequivocabilmente in quest'aula, ce le hanno detto anche in molti. E questo nel corso, durante e dopo i caroselli di questi blindati. Caroselli è veramente un termine oramai desueto, io lo ricordo rispetto a situazioni diverse, anni 70, 75, 80, è da lì credo che i caroselli non si sono più visti fino a Genova, e un motivo c'è, i caroselli sono vietati, l'abbiamo sentito tantissime volte in quest'aula. In un'altra aula, il dirigente della Digos di Genova, il dottor Morto, li ha definiti criminali, atti criminali. Sappiamo tutti, ed è inutile nascondersi dietro un dito, che l'unico episodio rilevante che può porre qualche dubbio è quello che avviene ai danni del famoso blindato che è rimasto in panne in corso Torino. Ma anche questo episodio, avvenuto in realtà, come abbiamo visto e sentito, in modo ben diverso da come descritto dalla pubblica accusa, ha connotazioni particolari, tutte da valutare, poi entrerò un po' più nel merito anche su questo. Ma i PM, in questo procedimento, hanno fatto una scelta radicale, che condiziona necessariamente ogni aspetto di questo processo. Quella di garantirsi comunque un risultato, la condanna severa ma esemplare che ha chiesto il PM in quest'aula. Beh, devo dire che se si parte da una pena base di 8 anni, effettivamente basta la severità, non occorre l'esemplarità. E non è consolante pensare che in altre aule di questo tribunale ci sono altri processi che vedono imputati appartenenti alle forze dell'ordine che si sono resi responsabili di altri reati, perché in quei processi stiamo parlando di accuse che hanno pene base ben diverse, stiamo parlando di falsi, stiamo parlando di calunni, stiamo parlando di lesioni, ma attenti, in quei processi la procura genovese ha seguito ben altri principi e si è attenuta strettamente al principio della responsabilità penale personale, strettamente e giustamente, io dico, giuridicamente, perché le lesioni della famosa mattanza della Diaz non sono state attribuite in concorso a tutti, ed erano lesioni gravi, gravissime in alcuni casi, non sono state attribuite ai comandanti, ai funzionari della Diaz, ma sono stati invece imputati ai pochi riconoscibili, perché sappiamo bene, e ne abbiamo sentito parlare anche in quest'aula, quanti problemi dia ancora oggi il riconoscimento delle forze dell'ordine in mancanza di segni distintivi. Qui la scelta della procura è stata ben diversa. ben diversa quella di contestazione del reato più grave ipotizzabile a carico degli imputati, e ha comportato la necessità di un'estensione e di una motivazione significativa. La soluzione, ha detto la Procura, c'è ed è, secondo l'accusa, la compartecipazione psichica, su cui si è lungamente diffusa in diritto all'inizio di questo procedimento nella richiesta di emissione di misure cautelari. Io ricordo almeno 10 pagine sul punto, con una serie di riferimenti anche giuridici e di interpretazioni. Ma alla fine cos'è rimasto? Alla fine di questo processo, nella requisitoria dell'accusa, di questo principio base che tra l'altro giustificava a un anno di distanza l'emissione, la richiesta di emissione di misure cautelari. Che chi manifestava a Genova, alla fine il concetto è questo, che chi manifestava a Genova il 20 luglio sapeva, non poteva non sapere, che c'era un oggettivo pericolo per l'ordine pubblico, che l'ordine pubblico era compromesso e che quindi, reagendo alle forze dell'ordine, legittimamente o meno, poi sul punto torneremo, si contribuiva ad attentare all'ordine pubblico. L'operazione svolta dalla Procura è quindi in realtà una contestualizzazione di singole condotte. Tu lanci un sasso, ne lanci due, ne lanci tre, contro blindati in corsa contro i manifestanti, ma tu sai che a Genova c'è un gran disordine. Hai visto coi tuoi occhi che ci sono colonne di fumo, hai visto coi tuoi occhi la macchina bruciata, e quindi sei parte del tutto. Contribuisci col tuo misero gesto, col sasso, con un cassonetto ribaltato, ad una situazione generale in cui, in orari e in luoghi diversi, e da quelli in cui tu sai materialmente, si sono verificati altri fatti. Ma questo, ci dice il PM nella sua requisitoria, vale solo per i manifestanti. Il PM ha sdegnosamente respinto nelle sue conclusioni ogni contestualizzazione di tutto quello che è avvenuto in quelle ore, in quelle precedenti, in quelle successive, a opera delle forze dell'ordine. Non c'entrano qui, ci ha detto il PM, i pestaggi con spranghe operate da agenti in divisa, non c'entrano le cariche di Piazza Manin, non c'entrano le mattanze di cui ha parlato il mondo intero, gli abusi, i maltrattamenti, le condotte criminali di appartenenti a forza dell'ordine in questo contesto e addirittura davanti ai tuoi occhi, non hanno ingresso, non devono trovare ingresso in questo contesto, un contesto recintato e chiuso che il PM ha destinato e costruito solo intorno ai manifestanti e intorno al sasso lanciato. Questa tesi forse poteva avere qualche dignità all'inizio di questo procedimento, ma non ne può più avere ora, a mio avviso, dopo centinaia di udienze e di ore passate a visionare immagini e a sentire testi. Ma ci rendiamo conto per un attimo di cosa è venuto a sostenere la pubblica accusa in sede conclusiva? Che i manifestanti coperti di gomma piuma, che partivano dal Carlini, quando la stragrande maggioranza dei fatti a cui avrebbero moralmente concorso era già venuta da ore, non potevano non sapere a cosa andavano incontro e a cosa avrebbero partecipato con qualunque atteggiamento di reazione, poi parliamo, alle forze dell'ordine. Ma mentre questo principio per gli appartenenti alle forze dell'ordine non vale, le forze dell'ordine, quelli che sono deputati al mantenimento e a ristabilire, se violato, l'ordine pubblico, possono impunemente raccontare in quest'aula di tribunale che non sapevano né dell'esistenza e men che meno della liceità del corteo in via Tolemaide. Loro, che avevano sistemi di comunicazione sicuramente più evoluti di quelli dei manifestanti del Carlini, loro che avevano sistemi di comunicazione pressoché costanti, mezzi, avevano uomini, elicotteri, telecamere ovunque, video che venivano visti in diretta nelle centrali operative e addirittura al Ministero. Ma sul comportamento delle forze dell'ordine a Genova non dobbiamo contestualizzare. Che ne sapeva Mondelli del corteo delle tute bianche? Che ne sapeva il capitano Bruno che si è trovato davanti dei soggetti ostili? Quello che abbiamo sentito da questi testi del PM in quest'aula ha veramente del surreale. Mondelli e Bruno non sapevano quello che tutta Genova e tutta Italia ormai oserei dire lo sapevano tutti, diciamo, anche perché bastava avere una cultura medio-bassa, io dico, leggere il secolo XIX. Questa difesa ha prodotto all'inizio di questo procedimento una pagina di giornale del secolo XIX in cui c'è uno schemino, è del 18 luglio, quindi è due giorni prima, e in quello schemino ci sono tutte le postazioni dei cosiddetti blocchi, e sul corteo tutte bianche c'è scritto chiaramente Carlini, via Tolemaide, piazza Americhe, zona rossa, via 20 settembre. Questo è il percorso che sanno tutti, assolutamente tutti, solo Mondelli e Bruno no. Non leggono i giornali e passi, ma non leggono neppure gli ordini di servizio, e qua le cose diventano un po' più gravi, visto che sono andati a Genova distaccati per fare ordine pubblico. Ma quel che è peggio, non ascoltano neppure le indicazioni e gli ordini che vengono dalla centrale operativa. No, abbiamo consulenza, abbiamo comunicazione, abbiamo sentito tutto, sappiamo che non potevano comunicare direttamente con la radio, ma sicuramente Mondelli poteva usare il telefonino, ma in ogni caso era in ascolto. Le descrizioni in quest'aula dei motivi per cui il corteo delle tute bianche è stato caricato sono per buona parte false, e io mi associo alla richiesta che ha già formulato il collega Tambuscio di trasmissione degli atti per falsa testimonianza nei confronti di chi ha reso falsa testimonianza, sicuramente falsa testimonianza, sull'origine delle cariche. E per metà sono surreali, perché come definire altrimenti il pensiero del capitano Bruno che, trovandosi inaspettatamente, dice lui, di fronte a un corteo di 15.000 persone, 10, 15, 20.000, comunque di una fiumana di gente che scende in una strada visibile, dritta, e si ritrova davanti e dice: adesso faccio delle cariche di alleggerimento e li sciolgo. È incredibile, è veramente surreale. E poi perché? Perché deve sciogliere quel corteo? Perché il capitano Bruno pensa di sciogliere quel corteo? Io non ripeto, per rispetto del collegio, tutto quanto è già stato detto e visto, soprattutto in ordine all'assoluta falsità della tesi del preventivo attacco da parte di manifestanti ai carabinieri. Tambuscio ci ha descritto e diciamo analizzato secondo per secondo, direi quasi, quei momenti. C'è una consulenza video, ma ci sono immagini e testimonianze inequivocabili sull'origine di quella carica. Tutti hanno concordemente descritto la dinamica degli eventi nella stessa maniera. I lacrimogeni, e lo dico da parte di chi, e mi metto alla parte di chi sta scendendo in via Tolemaide, arrivano improvvisamente, non si capisce bene da dove, rimbalzano sulle massicciate, e addirittura c'è chi pensa che vengano dall'alto in quel momento. C'è una situazione veramente incomprensibile. Io non torno sulle cariche, torno un attimo indietro e provo a seguire il ragionamento del PM. Consapevolmente chi scendeva sapeva che. E allora proviamo a capire perché i manifestanti del Carlini, secondo la procura, dovevano aspettarsi quello che è avvenuto, che sotto molti profili ha dell'incredibile, ma ripeto, sul piano logico ancora prima che sul piano giuridico. Vediamo un po' cosa sapeva, cosa potevano immaginare soggetti come Federico Darè, classe 77, o Omid Firuzi, altrettanto giovane, attivisti di centri sociali padovani, che arrivano a Genova due giorni prima per partecipare, come altre migliaia e migliaia di manifestanti, alla contestazione del vertice dell'UTO. Sapeva certamente, e questo è pacifico, che il 20 luglio in tutta la città si sarebbero svolte più iniziative indette, regolarmente comunicate, dal Genoa Social Forum. Sapeva che intorno a quella giornata era concentrata la tensione generale, che era la giornata dell'assedio, alla zona rossa, che tutti si avvicinavano o col corteo o nelle piazze tematiche intorno alla zona vietata. sapeva che quello che ci ha raccontato Luca Casarini all'udienza dello scorso 15 giugno, è ragionevole pensarlo visto che abbiamo visto anche nei fascicoli personali le foto di Firuzzi, le foto di Garè insieme a Luca Casarini alla stazione Brignola, al loro arrivo. E sicuramente hanno trascorso insieme le giornate precedenti, almeno le 24 ore precedenti al Carlini, e al Carlini, ce l'ha detto Luca Casarini, era un continuo di assemblee, comunicazioni, spiccheraggi, prove tecniche, comunicazioni continue su quello che si poteva, si doveva, non si poteva e non si doveva fare. Ma chi ci ha fornito, a mio avviso, il maggior numero di informazioni utili per capire cosa ci si poteva aspettare, cosa si aspettavano, cosa volevano fare i manifestanti che sono partiti dal Carlini, è stata Raffaella Bolini. Raffaella Bolini è dirigente nazionale dell'ARCI, tra l'altro coordinatrice, se non sbaglio, per le relazioni internazionali, impegnata tantissimo sul terreno pacifista. Raffaella Bolini ha detto molto chiaramente qual era il suo ruolo. Il suo ruolo era quella di coordinatrice per il Genoa Social Forum. Genoa Social Forum, la cui genesi, la cui organizzazione è stata diffusamente spiegata in quest'aula ed è comunque contenuta in moltissimi documenti che sono stati prodotti, quindi non faccio la storia di tutta la genesi, diciamo, della manifestazione di Genova. Ma Raffaella Bolini era proprio la coordinatrice, curava il coordinamento dell'organizzazione e l'organizzazione della giornata del 20 luglio, quindi la giornata dell'assedio. Raffaella Bolini ci ha raccontato degli incontri, incontri al Ministero, incontri in sede locale, intenti di questi incontri. E ha detto testualmente, il nostro intento era proprio quello di creare un quadro conosciuto, in modo da avviare un dialogo. Ci sono stati incontri, il primo incontro il 24 giugno col capo della polizia, De Gennaro col vice Andreassi, poi una lunga serie di incontri fino ai giorni del G8. Alcuni erano incontri formali, in alcuni era addirittura presente la stampa, quindi incontri resi pubblici, le cui risultanze erano anche rese pubbliche. Ci ha raccontato di tutta la problematica diciamo del passaggio tra un governo e l'altro, quindi diciamo della difficoltà anche di creare un rapporto utile e diretto con chi avrebbe dovuto poi gestire l'ordine pubblico a Genova in quei giorni. Ci ha parlato dell'incontro in prefettura a Genova, col prefetto De Giovane, col capo della polizia De Gennaro, col questore Colucci, col capo della Digos Mortola, col capo dell'ufficio stampa di De Gennaro che era Sgalla. E lì ci ha detto cominciamo a mettere nero su bianco cose fondamentali, l'accoglienza, le manifestazioni, eccetera. Comunicammo che oltre al public forum ci sarebbe stato il 19 il corteo migranti, il 21 il corteo finale e il 20 una serie di iniziative che dovevano simboleggiare l'assedio al vertice. Poi ci ha raccontato di una serie di altri incontri e del contenuto di quegli incontri. Si erano lasciati a quell'incontro con l'impegno di comunicare e De Gennaro di tenersi in contatto. Poi c'è stata un'ulteriore spartizione dei compiti, Morettini dell'Arci genovese aveva contatti molto stretti con la questura ed è poi quello che fa il preavviso, diciamo, delle varie iniziative del 20. Lei invece contatti informali e formali, all'inizio con De Gennaro, Andreassi e poi con Andreassi solo. E ci sono ulteriori incontri, il 7 luglio a Roma, una serie di contatti ancora con De Gennaro, con Sgalla. Ci ha detto anche che alcuni parlamentari avevano contatti diretti, ce l'hanno detto anche peraltro i parlamentari che abbiamo sentito in quest'aula, l'onorevole Mascia, che aveva contatti diretti telefonici anche col ministro Scajola, quei contatti che poi sono tutti spariti il 20 luglio dopo le cariche. Il 18 luglio, e siamo alla diciamo a due giorni dai fatti di cui discutiamo, c'è un comunicato stampa, c'è un volantino in cui c'erano tutti gli appuntamenti, ovviamente anche questi ignoti ai carabinieri del battaglione che ha caricato in via Tolemaida. Tutti gli appuntamenti vennero autorizzati, o meglio, non vennero vietati, compreso il corteo delle tute bianche, fino alla conclusione di via Tolemaida, quindi fino a Piazza Americhe. Il divieto in realtà partiva da Piazza Verdi in poi. Raffaella Bolini ci ha detto che il 19 luglio sera fu chiamata da Andreassi in questura per vedere le ultimissime cose. C'era solo lei e Andreassi con una cartina di Genova spiegata su tutte le iniziative, c'erano contatti anche con i singoli responsabili e tra l'altro ci ha detto chiaramente Raffaella Bolini che per il corteo del Carlini c'era il gruppo di contatto composto da parlamentari e quindi questo era un elemento noto, perché questo è anche una, diciamo, una delle domande, io ricordo delle domande fatte dal collegio sul punto, il gruppo dei parlamentari, il gruppo di contatto, com'è che si capiva che era un gruppo di contatto, com'è che si riconosceva, lo sapevano perfettamente, gli era stato comunicato, lo sapevano peraltro perché era oramai una consuetudine invalsa, ma lo sapevano perché ne avevano parlato espressamente in questi incontri e ne parlano espressamente Andreassi e la Bolini la sera, la notte del 19 luglio, a 12 ore, diciamo, di distanza più o meno da quello che poi è avvenuto nelle piazze. Avevano parlato ovviamente anche negli incontri, in quell'incontro l'unico probabilmente che i manifestanti del Carlini non conoscevano tutti, perché era l'incontro informale nella notte precedente tra Andreassi e Lavolini, quello magari no, non lo sapevano Darè, non lo sapevano Firuzzi, forse non lo sapeva neanche Casarini, dico, ma però il dato è che invece gli elementi fondamentali e quindi anche la preoccupazione di eventuali soggetti diversi da quelli che stavano dentro il Genoa Social Forum, che avessero partecipato alla manifestazione con modalità diverse, a quella giornata con modalità diverse, era un tema che era stato affrontato fin dall'inizio. E fin dall'inizio Raffaella Bolini ci ha detto che hanno escluso che a domanda diretta della polizia, del capo della polizia, sul fatto se potessero controllare o meno tutti, diciamo, i manifestanti che arrivavano, che previsioni avevano su comportamenti diversi da quelli concordati, Raffaella Bolini ci ha detto: noi abbiamo detto non controlliamo nulla, perché noi non siamo in una situazione, non rientra nel nostro patrimonio culturale fare un servizio d'ordine. Noi non intendiamo affrontare la questione in modo militare. E la risposta è stata: certo, ci penseremo noi. Questo è quello che ci ha raccontato Raffaella Bolini con estrema chiarezza. Raffaella Bolini ci ha detto anche che, ma ce l'hanno detto tantissimi testi, io potrei rileggervi un sacco di passi di verbali stenotipici di molte udienze dei parlamentari, di moltissimi manifestanti presenti, che in realtà anche le modalità con cui il corteo Carlini si è presentato agli occhi del capitano Bruno e di Mondelli erano note, le bardature erano note, erano state visionate una per una, ce lo dice Raffaella Bolini nella sua testimonianza. Ce lo dicono poi altri testi, ce lo dice De Cristoforo, ce lo dice Fratoianni, ce lo dice Casarini, ci dicono addirittura che Casarini ha fatto l'indossatore il giorno della perquisizione al Carlini per mostrare come sarebbero state utilizzate le cose, che oltretutto erano ancora in buona parte costruite, ma anche no, Casalini ci ha detto nella sua deposizione.